Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ancora ascoltando il programma in italiano di SBS con voi Massimiliano Gugole. La storia di apertura di oggi ci riporta in Medio Oriente, dove proseguono senza sosta le violenze tra esercito israeliano e Hamas in quella che è stata la giornata più sanguinosa di questo conflitto armato. Ad oggi si conterebbero già almeno 197 vittime tra i palestinesi, tra cui 55 bambini e 33 donne, mentre in Israele le vittime sarebbero 8, tra cui un bambino. E anche Gerusalemme non ha pace. Ieri le autorità israeliane hanno riportato di un'auto che non si sarebbe fermata al checkpoint di Sheikh Jarrah, il quartiere dove alcuni palestinesi si erano opposti alle espropriazioni israeliane. Dopo aver ferito 6 ufficiali, la persona che era alla guida dell'auto è stata uccisa dai militari. E in un altro evento non collegato, sempre a Gerusalemme, un crollo di una tribuna in una nuova sinagoga ha causato 2 vittime in una congregazione ortodossa molto affollata, una situazione simile a quella che aveva portato alla strage del Monte Meron solo 2 settimane fa, con 45 vittime. Per raccontarvi al meglio gli eventi ci siamo collegati stamattina, poco prima del programma, con Michele Giorgio, giornalista corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, chiedendogli subito le ultime dal campo. Nonostante fosse ormai quasi mezzanotte quando l'abbiamo sentito, in Medio Oriente ancora si bombardava.
Mentre parliamo, proprio in questo momento sono ripresi intensi i bombardamenti aerei israeliani, e così come i lanci di razzi da parte di Hamas e altre organizzazioni palestinesi da Gaza verso il territorio meridionale in prevalenza, ma ancora anche verso l'area centrale di Israele. Quindi, come giustamente dicevate, dallo studio è stata la giornata più sanguinosa. In particolare si sono contate 42 vittime che, stando ai resoconti palestinesi, sono tutte civili, e sono 42 persone che sono morte in un bombardamento molto violento avvenuto la scorsa notte a Gaza City, nella zona occidentale, e che ha preso di mira 3 edifici, secondo appunto il resoconto che fanno anche i centri per i diritti umani lì a Gaza. Gran parte delle vittime apparterrebbero alla famiglia Al-Kolak, che ha subito davvero delle perdite incredibili, e soprattutto anche di bambini. Pare che si stimi che l'aviazione israeliana abbia sparato una 50 di missili. Ora, stando al portavoce militare israeliano e alle autorità israeliane, gli obiettivi che vengono colpiti dall'aviazione sono sempre obiettivi militari, lo ha detto anche il premier israeliano Netanyahu in un discorso qualche ora fa, in cui ha detto che Israele sta facendo di tutto per minimizzare le vittime civili, ma che sta allo stesso tempo anche colpendo, indirizzando i suoi attacchi contro strutture ed organizzazioni armate palestinesi, in particolare Hamas. I palestinesi però sottolineano che in realtà da queste macerie poi vengono estratti soprattutto dei civili, e quindi tengono a sottolineare anche che queste dichiarazioni dell'esercito israeliano e anche del primo ministro israeliano non corrisponderebbero al vero. Allo stesso tempo bisogna anche dire che questi attacchi, che siano davvero indirizzati solo contro le strutture dei gruppi armati palestinesi oppure no, comunque non hanno certo fermato il movimento islamico Hamas, che continua a sparare razzi verso Israele, nonostante dall'altra parte si affermi che il movimento islamico e i suoi alleati avrebbero subito in questi 6 giorni di intensi bombardamenti delle perdite e dei danni quasi irreparabili, per cui è difficile anche adesso valutare cosa succederà nelle prossime ore. Sono in corso, stando al re di Giordania Abdallah, dei colloqui intensi, dei negoziati intensi per arrivare ad un cessate il fuoco, così dicono anche altre parti, ma il premier israeliano Netanyahu qualche ora fa nel suo discorso alla nazione è stato categorico nel dire che l'offensiva va avanti, che Israele in questo momento non interessa interromperla perché deve continuare a colpire Hamas.
Ecco Michele, abbiamo visto il sostegno a Netanyahu crescere in questi giorni. Se prima si iniziava a cercare un'alternativa con Israele che non riesce a trovare una maggioranza senza di lui, dopo che sono già passati 2 mesi dalle elezioni, ora l'attuale primo ministro sembra aver riacquistato forza e sembra in qualche modo, anzi sicuramente come hai detto tu, promettere una guerra lunga, e lo sottintende con lui al comando. È davvero così? E cosa sta succedendo poi in Palestina, dove si sarebbe invece dovuto votare proprio questa settimana dopo 15 anni?
Beh, uno dei riflessi di questo nuovo conflitto tra Israele e Gaza, tra Israele e Hamas, è sicuramente che Netanyahu ha completamente capovolto la situazione politica interna. Appena una settimana fa, domenica scorsa, Netanyahu era in grande difficoltà. Il suo principale avversario, il leader centrista Yair Lapid, che aveva ricevuto, dopo il suo fallimento, l'incarico di formare il nuovo governo, era quasi giunto alla meta, perché era riuscito a mettere insieme una sorta di coalizione anti-Netanyahu, molto eterogenea, con gruppi del centro-sinistra, della destra ma avversaria di Netanyahu, e persino con la partecipazione di un piccolo partito arabo islamista. Ebbene, l'inizio del conflitto ha rovesciato il tavolo e Netanyahu si è ritrovato in una posizione di grande forza, si è potuto presentare come il garante della sicurezza di Israele, ma soprattutto ha lanciato attacchi durissimi a questi suoi anche ex alleati che lo hanno abbandonato, dicendo che stavano per fare un'alleanza con un partito arabo islamista, mentre proprio in quei momenti, diceva, ci sono scontri nel paese tra ebrei ed arabi, eccetera. Quindi ha fatto saltare tutto, tant'è vero che uno dei perni di questa possibile coalizione anti-Netanyahu, Naftali Bennett, un nazionalista religioso, ha immediatamente fatto marcia indietro, quindi facendo saltare quella possibilità. Quindi vedremo come andrà a finire cesseranno le ostilità, però certo Netanyahu in questo momento è in una posizione di forza che neanche lui si aspettava appena qualche settimana fa, non dimenticando che Netanyahu, tra l'altro, è un premier sotto processo, sta affrontando un procedimento giudiziario molto importante che lo vede sul banco degli imputati per corruzione. Dall'altro lato della linea verde, diciamo così, in casa palestinese, questo conflitto ha chiaramente indebolito ulteriormente la posizione del presidente Mahmoud Abbas, leader dell'autorità nazionale, che infatti è quasi scomparso in questi giorni, una figura molto apparsa molto marginale, quando appena 15 giorni fa, neanche pure, aveva annunciato il rinvio delle elezioni palestinesi previste, quelle legislative, per il 22 di maggio, tra molte polemiche, tra l'altro, anche se aveva detto che quella decisione era frutto del no di Israele, anche se non è mai arrivato ufficialmente, alla partecipazione dei palestinesi di Gerusalemme Est alle elezioni. Quindi da questa vicenda per ora sicuramente in casa palestinese gli islamisti di Hamas ne escono notevolmente rafforzati, nei territori c'è una posizione di, come dire, molto negativa nei confronti di Mahmoud Abbas e dell'autorità nazionale, e in questo momento c'è un grande sostegno a quelle organizzazioni che fanno la voce grossa, che sono più radicali.
Ricordiamo che stiamo parlando con Michele Giorgio, giornalista con base a Gerusalemme. Israele ha distrutto con un attacco aereo l'edificio che ospita le redazioni, che ospitava ormai le redazioni internazionali a Gaza di Al Jazeera e dell'Associated Press, assieme ad altri uffici e appartamenti residenziali, dicendo di avere prova della presenza di Hamas nell'edificio, prova che poi non ha fornito. E nei giorni scorsi quello che è stato poi definito un malinteso tra esercito israeliano e stampa estera ha portato alla pubblicazione della notizia di un'invasione di terra della striscia di Gaza, cosa che in realtà non era avvenuta. Ecco Michele, vorrei chiedere a te, proprio da giornalista, quanto è difficile raccontare quello che succede per te e per i tuoi colleghi corrispondenti da Israele?
Ma io dico che quando si ha a che fare con israeliani e palestinesi, per la verità c'è una certa libertà e facilità nel lavoro giornalistico. Allo stesso tempo, almeno se lo mettiamo in relazione con altri paesi della regione. Allo stesso tempo, quando ci sono situazioni di conflitto, devo ahimè constatare che non mancano tentativi dell'una e dell'altra parte per cercare ovviamente di indirizzare la stampa nella loro direzione, a loro favore, o utilizzarla, come in questo caso, almeno stando a quello che abbiamo capito, per addirittura cercare di favorire degli interessi delle iniziative militari. Ora, la vicenda dell'altro giorno è assai complicata in realtà, perché solo adesso sta cominciando ad emergere. Israele, naturalmente, le autorità ufficiali negano categoricamente di aver utilizzato la stampa estera, la stampa internazionale per portare a termine questo loro presunto piano. Però, stando a quello che raccontano gli stessi giornali israeliani, pare che alle autorità di Tel Aviv servisse che Hamas, leggendo appunto sui siti, sui giornali, che era cominciata l'offensiva di terra di Israele, annunciata in qualche modo da un portavoce militare, questo avrebbe spinto i combattenti del movimento islamico a rifugiarsi nella rete sotterranea di tunnel, di gallerie che Hamas ha costruito in questi anni, e questo avrebbe dato a Israele la possibilità di bombardare violentemente questa rete sotterranea di gallerie, provocando l'uccisione anche di un numero molto elevato di combattenti di Hamas. Che questo sia accaduto o no, per la verità, nessuno lo sa. Sta di fatto che i giornali israeliani invece scrivono che pare che non sia affatto accaduto, che questa cosa abbia dato dei risultati minimi. Che sia vero tutto questo, io onestamente non sono in grado di dirlo, vi riferisco solo quello che scrive qui la stampa israeliana, che ha naturalmente delle fonti all'interno degli apparati di intelligence militari del governo che noi non abbiamo. Però certo è che se davvero fosse andato in questo modo, non è un bel segnale, e certamente non è un bel segnale il bombardamento del palazzo della Torre Al Jalal, che è avvenuto a Gaza due giorni fa, perché in quel palazzo c'erano due importanti mezzi di informazione internazionale, quali sono ormai la TV qatariota Al Jazeera, che si conosce ormai globalmente, ed anche la Associated Press, che è una delle principali agenzie mondiali. Ora Israele sostiene, lo ha detto anche il premier Netanyahu, lo ha ripetuto, che Israele si è colpito perché ha le prove che lì si svolgevano delle attività, e queste prove sarebbero state date agli Stati Uniti, così si è saputo dalle autorità israeliane. Diciamo che anche noi vorremmo vederle queste prove e capire. C'è lo stesso Jerusalem Post, un giornale israeliano, che ha chiesto alle autorità israeliane di mostrare queste prove, proprio per smentire tutte le voci che dicono che invece non c'erano queste motivazioni così importanti, al punto da distruggere completamente un palazzo di 13 piani dove da molti anni lavoravano dei colleghi appunto di Al Jazeera e dell'Associated Press.
Davvero grazie a Michele Giorgio. Michele, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi e buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.